Eccoci qua, nuovo episodio di Tiranni. Incomincia a diventare molto lunga la lista delle città, anzi dei paesi che non ci faranno più entrare. Caro il mio Antonio Losito, autore TV e digital, nonché inventore del profilo Diventa un Tiranno. Mi piace che ti sei aggiunto anche questo ulteriore titolo come i nastrini del generale Figliuolo. Di che cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di una tiranna. Ok, quindi
equal opportunities, mi piace.
Sì, abbiamo già fatto il gender reveal, parliamo di una tiranna. Nel Novecento lo scrittore russo Bulgakov immagina che un giorno arrivi a Mosca Satana. Nel 2000 Satana sorprende tutti e arriva a Damasco nelle vesti di una tiranna incantevole. Oggi parliamo di una tiranna che ha speso $450,000 per il lampadario della casa al mare mentre il suo regime soffocava le proteste, che vive in un palazzo da $1 miliardo e che ha realizzato il sogno di Pablo Escobar. Lei è l'Angelina Jolie della tirannia, il suo nome è Asma Assad, la feroce tiranna della Siria. Ma prima di iniziare, come al solito, Ale... sigla.
Allora, all'inizio pensavo che fosse il vecchio rumore che faceva il modem con la 56K quando si collegava a internet. E invece credo proprio che sia una bravissima persona, un po' tirannica, che canta il video, la canzone con il video più visto di sempre su YouTube.
Esattamente, lui è Bukele, il tiranno del Salvador, diciamo che l'abbiamo già ascoltato, diciamo è il mio guilty pleasure, e lo vediamo che canticchia prima di fare una live su Facebook. Un tiranno che canta Baby Shark è davvero un'immagine inquietante, Ale, sembra il trailer del giorno del giudizio. Il video è stato pubblicato dalla First Lady tirannica sui suoi social, e qui il tiranno sta cantando la canzone più dittatoriale della storia, Baby Shark, una canzone che con la sua insensatezza ha distrutto la vita di milioni di genitori italiani.
Ma perché un cripto tiranno canta Baby Shark?
Cripto tiranno mi piace tantissimo. Il tiranno voleva mostrare al popolo come è rilassato prima dei suoi discorsi alla nazione, che ovviamente fa su Facebook. Bukele è un prodotto dei social e cerca in tutti i modi di far breccia nei cuori dei più giovani. Sogna di diventare Kabilame, ma in realtà sta facendo di tutto per essere Putin.
Meraviglia. Senti, torniamo alla nostra protagonista, Asma Assad. Localizziamo anzitutto la Siria, i confini come elementari.
Sì, confina con Turchia, Iraq, Giordania, Israele e Libano. Per colpa della geopolitica, la Siria è il tempio della pallottola vagante. Quando cerchi su Google Siria, ti compare tra le ricerche più frequenti: la Siria è ancora un paese? La domanda, purtroppo, è legittima.
Perché è legittima?
Perché fino al 2011 la Siria era uno dei paesi più belli al mondo. Io personalmente lo mettevo nella mia top 3 mondiale. Ti chiederai come hanno fatto dei tiranni a trasformare la Siria in un posto più brutto della Milano del 1630. Gli Assad amavano così tanto Manzoni al punto di creare una rievocazione storica in tutto il paese? No, Ale, non è andata così. A breve lo capiremo. Da quando c'è Asma Assad, il gioco trova il tuo partito è molto facile in Siria, perché c'è un solo partito. Così coatto che è capace di bullizzare chi sparla del regime in patria, ma anche qui da noi, Ale, in Europa, lo sai?
Ah, meraviglia, si espandono, ci stiamo internazionalizzando. Come mai? Com'è che riescono a fare questa cosa?
Il regime piazza spyware nei telefonini di attivisti, giornalisti, dissidenti, ovunque essi siano, e sculaccia i siti di informazione europei. A farlo, dice il Guardian, è un esercito digitale tirannico chiamato Syrian Electronic Army. Sono così feroci che puniscono chi osa contraddire la protagonista di questo episodio.
Sono contento che, tra l'altro, nel progredire di questo podcast è anche migliorato di molto il tuo inglese. Chi sono i bersagli?
BBC e il Guardian, ad esempio, nel 2013 hanno hackerato l'account Twitter della nota agenzia Associated Press postando la seguente fake news: Obama era stato ferito da una bomba. Il tweet verrà cancellato in fretta, ma lo scherzetto tirannico, diciamo, è costato all'agenzia $130 miliardi bruciati in borsa in pochissimi minuti. Per questo noi a Sfregio abbiamo scelto come sponsor un'app antitiranno. Si chiama NordVPN e protegge con un tunnel cifrato tutti i dati che invii e ricevi online. Per info, nordvpn.com/tirani, dove c'è una bella offerta per voi.
Mamma mia, oramai sei maestro in queste cose.
Sì.
Non si dice più swipe up, se no lo dicevi di fare swipe up.
Che bello.
Senti, long time ago. Chi è Asma Assad?
Allora, se il celebre ragazzo di TikTok si fosse avvicinato chiedendole: scusa, cosa fai nella vita per avere questa fantastica macchina?
Daniel
Mac.
Avrebbe
risposto? Daniel Mac. Lei avrebbe risposto: brucio la Costituzione. Asma Assad è sposata con Bashar Assad e ha 3 figli. Se fosse italiana scriverebbero di lei: chi è la mamma dietro ai trionfi della tirannia?
Le 10 cose che non sai.
Esatto. Asma non è una mamma, è una professionista del male. Gheddafi aveva una decina di figli, ma nessuno aveva mai pensato di lui. Chi è il papà dietro i trionfi del dispotismo? Muammar era un luminare della tirannia e Asma è una sua degna collega che sta cercando di superare il maestro Gheddafi.
Partiamo dalle basi. Da dove nasce questa parabola di Asma?
Come Elena Ceausescu e Imelda Marcos, le tiranne di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, Asma Assad ha percorso una lunga scalata sociale. La sua famiglia si trasferì dalla Siria a Londra, più che per necessità per rimanere in vitale. La famiglia di Asma era sunnita, il gruppo religioso dominante in Siria fino al colpo di stato degli Alawiti, guidato dal papà del suo futuro marito. Asma crebbe ad Acton, una zona residenziale di Londra. Nemmeno il più ubriaco del quartiere poteva immaginare che nel 2022 quella cittadina inglese sarebbe diventata una delle donne più pericolose del pianeta. Siamo negli anni Ottanta, l'infanzia di Asma è più inglese che siriana. Alle elementari tutti la chiamavano Emma, come se fosse una cantante salentina.
E com'era la Londra di quegli anni, negli anni Ottanta?
Allora, la Londra di Asma era la patria delle mode musicali e negli anni Ottanta da Londra arriva in Italia un nuovo genere musicale e la nostra TV lo accoglie con grandissima modernità.
Allora, è una novità, è un genere musicale che va molto forte, che piace ai giovani, è il pop elettronico, quindi è una grossa novità che noi vi offriamo. Amici ascoltatori, soprattutto voi giovani, sapete che dall'Inghilterra continuamente vengono questi gruppi che presentano una musica nuova. E hanno anche un nome, direi, piuttosto strano. Nonostante vengano dall'Inghilterra, hanno scelto come nome un nome francese, Depeche Mode. Allora, intanto voi siete ragazzi moderni, ma vi vestite di nero, che è tanto triste. Poi qui abbiamo...
Martin,
are you a boy or a girl?
No! You're a boy. Martin!
Vi ho chiesto se maschio o femmina, perché sembrava una femminuccia.
No! Povero Mike, lo mettiamo nei guai con questa. Scusami,
sì.
Lo mettiamo nei guai all'ottimo Mike Buongiorno, dice sembra una femminuccia. No Mike, beh, erano anni diversi.
Hai Depeche Mode. Hai Depeche Mode, hai capito?
Va bene, cosa c'entra però Asma Assad con Mike Buongiorno e tutto questo? Ah, ho capito, tu vuoi caratterizzarmi la Londra di quegli anni, la Londra, vedi, ti leggo, finalmente ti leggo anche nel pensiero. Senti, allora ripartiamo da Emma, come la chiamavano. Qual è stato il suo percorso di studi di Asma Assad?
Quindi siamo negli anni Ottanta, diversamente da Elena Ceausescu, Asma andò oltre la quarta elementare.
Overachiever.
Era davvero brillante negli studi, tanto da conseguire una laurea in informatica e letteratura francese al King's College di Londra, che è praticamente, Ale, è un'università che sfornava premi Nobel come mia nonna i panzerotti.
Senti, a parte che non è una buona idea prendere delle lauree se vuoi fare il tiranno, si poteva fare con molto altro, ma dopo il college lei invece che fa?
Allora, Asma impara la spietatezza e l'avidità lavorando fino a tarda notte per una delle banche americane più importanti del mondo, che non cito appositamente per non finire sulla sedia elettrica. Emma ritornò Asma quando a Londra incontrò un uomo a cui un italiano non poteva dire sei una femminuccia perché gli avrebbe sparato in fronte. Il suo nome è Bashar Assad.
Oh, bene, entriamo un po' nel vivo. Chi è Bashar Assad?
È un oculista che ha un'incredibile somiglianza con Fabio Fazio. A noi italiani quel volto ispira simpatia, ai siriani quel volto li mette in fuga. Bashar è un ragazzo con una famiglia molto carina. Allora ti spiego, Ale, suo zio Rifat si era guadagnato un soprannome importante, il macellaio di Hama, per via delle brutalità commesse nella città di Hama, in Siria. Suo padre invece era il tiranno del paese, insomma un pedigree nobile di malvagità. Da piccolo Bashar ha trascorso le sue estati in una casa costruita praticamente nel mare.
Ah, come, proprio il contrario di quello che dice il detto, ma è lo scopo di questa casa?
Rendere facile la fuga in barca in caso di pericolo. Pensa che c'è una serie della BBC che si chiama BBC e Dangerous Dynasty, House of Assad.
Beh, meraviglia. Bashar era l'eletto?
No, Bashar non era l'eletto, se per questo nemmeno suo padre era l'eletto, perché le elezioni in Siria sono in una relazione complicata, diciamo così. Da grande Bashar non voleva diventare un tiranno, voleva il posto fisso nella sanità. Il predestinato alla tirannia era suo fratello maggiore, Basil, un uomo bello, cattivo e amato dalle donne. Il Guardian lo ha definito il playboy delinquente, eh? Ti piacerebbe avere questa cosa nella bio? Un giorno però Basil si schianta a 250 km all'ora con la sua Maserati e il sogno del posto fisso di Bashar svanisce.
E quindi lui viene scelto?
Viene scelto come tiranno, però Bashar non ha alcuna esperienza politica, è un insicuro e come tutti gli insicuri è un tipo molto pericoloso. Molti siriani avevano grandi aspettative sul piccolo Bashar perché si era formato in Occidente. Tuttavia, non sempre l'Occidente era stato un buon maestro per il popolo siriano. Durante il mandato francese tra il 1923 e il 1946, i processi erano considerati una perdita di tempo e chi trasgrediva la legge veniva appeso in piazza. I francesi, con le loro installazioni di urban art, saranno di grande ispirazione per l'ISIS che 100 anni dopo riproporrà in Siria lo stesso format. Asma la Sunnita e Bashar l'Alawita si innamorano in Inghilterra negli anni 90, come in una canzone dei Take That. Nel 2000, non a caso l'anno del millennium, Bug decisero di sposarsi mandando in crash il codice binario religioso. Nello stesso anno Bashar viene eletto col 99,7% delle preferenze. Solo che Ale, dopo il matrimonio, nessuno riconosceva per strada Asma o le chiedeva un autografo.
Nessuno voleva fare un selfie con loro, come mai?
No, perché la madre del marito, la madre di Bashar, non amava i sunniti, anzi, tendenzialmente era abituata a perseguitarli. Per questo le foto della nozze non furono particolarmente pompate dai media, la madre tenne per sé il titolo di First Lady e ad Asma venne intimato di pensare solo alla produzione di eredi, come si dice alle chianine in Toscana. Pensa che i media siriani hanno iniziato a chiamarla First Lady solo dopo la morte della suocera, ma nel 2002 arriva una grande legittimazione per la nostra tiranna.
Ossia?
Asma, la bimba siriana che era diventata cittadina inglese, stringe la mano alla regina Elisabetta a Buckingham Palace. Era il 2002. Sentiamo.
The President of Syria and Mrs. Al-Assad, Your Majesty.
Good afternoon. Very nice.
How are you?
Hello, very nice to meet you. Because you used to be working here.
I lived there.
Did you?
But I used to work in Melbourne Road. But for a while I used to have course in King's College.
Yes.
Io mi chiedo, infatti mi chiedo sempre che cosa si dicano i leader sto quando bene. Si vedono, no? C'è sempre la roba sì. da raccontarsi, vedi là, vedi qua, come ho messo i gerani. Sì, sì. Invece lui dice, che la regina gli dice tu lavoravi da queste parti, no? E il tiranno gli dice sì, sì. una strada.
Sì, sì. Esatto, dice sì, lavoravo qua dietro, bellissimo.
Stavo
bellissimo.
Da Arpaninaro.
Sì. Sì, infatti il tiranno lavorava a Londra nella sanità, invece adesso ha cambiato settore. Oggi di lavoro grattugia i dissidenti e Bashar è stato il primo leader siriano a incontrare la regina a Buckingham Palace, pensa. Asma non avrebbe mai immaginato di poter toccare la mano della regina e non immaginava che non avrebbe più potuto toccarla.
E immagino anche il motivo, insomma, l'avranno bannati.
Sono super bannati, sono nella blacklist di molti paesi oggi i nostri tiranni siriani e per farti un esempio sono stati bannati dai funerali di quella regina che li aveva accolti in casa come dei venditori di aspirapolvere, se vedete il video converrete con me. Nello stesso anno Asma Assad sbarca a Roma con una delegazione di 164 persone. Il papà di Bashar viaggiava da solo, il figlio invece è sempre in compagnia della paesana conosciuta a Londra.
E come mai lui aveva fatto questa visita in Italia?
Voleva creare un asse del bene da contrapporre all'asse del male che comprendeva la Corea del Nord, Iran e Iraq. La diplomazia tirannica funziona bene e pochi mesi dopo la Siria viene aggiunta, indovina dove, nell'asse del male dagli Stati Uniti.
Dai, quasi, ci è andato vicino. So.
Diciamo che era un po' come finire in cella da pentito con mafiosi che avevi infamato. I tiranni a Roma dimostrano segni di apertura democratica. Il Corriere scrive: la teoria del presidente siriano lascia un po' di imbarazzo.
Un po' di imbarazzo. Qual era questa teoria del presidente?
Continua a leggere: i diritti umani non sono adatti ai terroristi, vanno bene soltanto per coloro che sono bravi servitori dello Stato. Il quotidiano La Repubblica invece spiega: Assad incontra il presidente del Consiglio, della Repubblica, della Camera, il sindaco di Roma, ma non i giornalisti. Meglio evitare domande imbarazzanti.
Sempre imbarazzo. Senti, che tipo di paese però era la Siria dell'epoca?
Ce lo spiega sempre il Corriere nel 2002. La Siria è un paese senza libertà politica e civile, che non garantisce il rispetto dei diritti umani, con una polizia repressiva ed è assai vaghe sulla democrazia. Beh, bene, no?
Ottimo, direi. Ma come ha fatto allora e perché organizzare delle visite in così grande, insomma, in pompa magna?
Con 162 paggetti tirannici.
Esatto.
All'epoca l'Italia era un partner commerciale fondamentale della tirannia, il primo acquirente e secondo fornitore. Il capitalismo, diciamo che è il calume della pace per le forme di governo più antitetiche. Nel 2004 l'Italia comprende sempre di più il talento di Asma e la premia con una laurea honoris causa in archeologia alla Sapienza di Roma, un evento che ci scalda il cuore perché ricorda l'accademico dottore ingegner Elena Ceausescu.
Naturalmente, un saluto e le mandiamo un abbraccio. dove vive Asma Assad? Com'è la casa di una tiranna? La metteva in ordine lei. Potrei andare avanti con una serie di domande, ma mi fermo qua.
Allora, Saddam Hussein aveva riempito la casa di murales porno demenziali, donne con segni enormi e missili a forma di pene. Diciamo che era l'Andrea di Pre della tirannia. Asma invece è colta e non avrebbe mai potuto accettare queste opere d'arte per Minus Abens. Gli Assad vivono in un palazzo fortezza gigantesco costato $1 miliardo e progettato da un archistar giapponese. Le stanze sono alte 20 metri ed è stata definita dai giornali inglesi una fortezza fredda e intimidatoria, pensata per far sentire i visitatori piccoli piccoli.
Però qua abbiamo un tiranno, diciamo, anzi una tiranna che è odiata dalla famiglia e considerata una straniera nella sua terra. Come fai imporsi e raggiungere appunto questa carica tirannica?
Per imporsi come tiranna, Asma usa ciò che aveva imparato nel mondo anglosassone, ovvero crea una nuova immagine di sé attraverso il marketing. La tiranna ingaggia in America e a Londra diversi esperti in comunicazione e riesce a farsi intervistare dalle riviste più glamour del pianeta. La moglie del tiranno guadagna uno spazio sulla rivista Paris Match, che la descrisse come la luce in un paese pieno di zone d'ombra. L'apice himalayano invece viene toccato con l'approdo su una rivista americana che l'ha definita la rosa nel deserto. Vi leggo alcuni poetici estratti. Asma Assad è glamour, giovane e molto chic. La first lady più fresca e magnetica. È una combinazione rara, una bellezza magra e longilinea con una mente analitica allenata e che si veste con astuto understatement. Più tardi il servizio di questa rivista americana sparì con una lupara bianca digitale, ma la cache di Google, Ale, è come i casalesi, non dimentica. E oggi potete trovare entrambi gli articoli in rete.
Che meraviglia.
Grazie alla presa bene da stare e al suo rinnovato fascino, Asma iniziò a lanciare idee per valorizzare quel che rimaneva del meraviglioso patrimonio artistico del suo paese con un intervento di ristrutturazione totale. Con questa mossa la tiranna guadagnerà appunto la laurea honoris causa in Italia, ma nel 2008 il PR del dispotismo piazzano un altro grandissimo colpo.
Talenti totali, sì. Che cosa si inventano sto giro?
Allora, Asma viene eletta First Lady araba per il suo ruolo nell'educazione e lo sviluppo delle aree rurali della Siria, che sono le stesse aree che tra poco bombarderà con Putin. E nello stesso anno Asma assiste alla festa nazionale più importante di Francia, quella del 14 luglio. La tiranna è accanto a Nicolas Sarkozy, il vecchio amico di Gheddafi, molti di voi lo ricorderanno. Chirac pensa, Ale, che arriverà a disertare la cerimonia per evitare gli Assad. Sarkozy a Parigi incoraggia la tiranna a continuare sul cammino della democrazia. Asma sarà sicuramente scoppiata a ridere dopo queste parole. Il 14 luglio 1789 la democrazia aveva battuto l'assolutismo, il 14 luglio 2008 l'assolutismo si prende la sua rivincita grazie alla rosa del deserto. Il titolo del quotidiano La Stampa avrà fatto arrapare i PR della tiranna. Assad la canaglia si siede coi grandi.
Beh, niente male, devo dire, non male da mettere nel PDF della rassegna stampa. Senti, e oltre a Sarkozy, chi è che incontra come personalità?
Il jet set mondiale, Sting, ad esempio, che verrà molto criticato in patria, e la tiranna si batte per la difesa dei diritti umani nel mondo, tranne che in Siria, ovviamente. Punta a essere la nuova Angelina Jolie e a un certo punto la incontra dal vivo insieme a Brad Pitt. Nel 2010 l'Angelina Jolie della tirannia pranza con Carla Bruni all'Eliseo. Non credo però che la Bruni abbia tirato fuori la chitarra, perché Asma avrebbe tirato fuori il Kalashnikov.
Allora facciamo 0-0 e nessuno fa niente, diciamo così.
E nessuno si fa la male. Esatto. Nello stesso anno la love story tra l'Italia e Asma Assad arriva nel suo punto più romantico. L'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano va in visita a Damasco.
Signor presidente Bashar al-Assad, gentile signora Asma, questa visita di Stato, la prima di un presidente della Repubblica Italiana in Siria, è espressione della qualità raggiunta dalle nostre relazioni bilaterali.
Allora, tu me l'hai fatto ascoltare tutto, integrale, e questa cosa, come dire, io l'ho apprezzata, non esattamente una gran verve in quell'occasione del presidente Giorgio Napolitano, ma un discorso comunque meraviglioso. Con degli invitati a questo pranzo, devo dire, d'alterne fortune, direi. Alcuni hanno fatto meglio di altri, ecco.
Eh sì, il marito della tiranna riceve il titolo di cavaliere di gran croce, decorato di gran cordone al merito della Repubblica Italiana.
Gran farabutto.
Sembra una cosa sembra una cosa fantoziana, ma in realtà è la massima onorificenza, una delle massime onorificenze che può dare l'Italia, e infatti è stata concessa nel 1969 anche al collega Tito, al collega degli Assad.
No, ma Tito, in questo caso discorso, bisogna dire, Tito è un amico.
In un passaggio del discorso il nostro presidente disse quel giorno
che la pace trionfi nella regione.
Che la pace trionfi nella regione.
Ecco, e un anno dopo quelle parole iniziò la rivolta popolare contro la tiranna, rivolta che poi sfociò in una delle guerre più assurde di questo secolo. Non so se i siriani siano scaramantici, ma credo che un presidente italiano da quelle parti non verrà più chiamato per un discorso di auguri.
Fassino scansa.
Da questo punto in poi la storia di Asma prende una piega molto diversa. Se volessimo spiegare gli Assad in un tweet sarebbe questo: hanno cercato di fermare la rivolta contro il regime con le armi chimiche. E quanto emerge dalle indagini dell'ONU e dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche.
Scusa Antonio, una cosa secondo me vale la pena chiarire anche per me. Cioè, fino ad adesso la visita con la regina Elisabetta eccetera avvengono tutte in un contesto in cui la Siria, come diciamo la conosciamo oggi, non c'era ancora, cioè non c'era la guerra civile interna, c'erano ovviamente enormi problemi, diciamo così, nella definizione di che cosa sono e come tutelare i diritti umani, ma non c'era la guerra in questo scenario.
Esattamente. Nel 2012, mentre il regime eliminava i manifestanti, Asma Assad era impegnata nello shopping, quadri, gioielli e scarpe da 7.000 euro al paio. In quell'occasione scrisse a un'amica: «Questi sono i pezzi iconici della primavera!» E dopo uno shopping compulsivo a Londra, dove racconta l'equipaggio della Syrian Airlines, un aereo è stato riempito non di valigie ma di casse di vestiti, la diplomazia siriana ha soprannominato Asma, tieniti forte, Imelda Marcos, un complimento magnifico per una tiranna.
Che meraviglia, meraviglia. E il nostro paese come reagisce?
Gli revoca per indegnità il titolo di cavaliere di Gran Croce bla bla bla, che ricordiamo appunto è la massima onorificenza italiana. Invece l'amico Vladimir Putin nel frattempo affonda sistematicamente tutte le risoluzioni ONU contro il regime siriano, spiegando che il tiranno non era il responsabile dell'attacco chimico. Ma a questa tesi non ci crede nemmeno il complottista Donald Trump, che nel 2018 scrisse su Twitter, quando ancora aveva questo privilegio: Putin è responsabile per il sostegno all'animale Assad.
Animale.
Sì sì. Proprio così, animal. E dopo averlo declassato a bestia, Donald Trump firmò una legge che puniva chiunque si azzardasse ad aiutare gli Assad nei settori strategici, militare ed energetico, ad esempio.
Perché dici che Asma Assad guida la tirannia siriana?
L'Economist ha analizzato le recenti foto di famiglia del regime siriano, i classici scatti in cui sono tutti belli, felici e vestiti di bianco prima di lanciare armi
chimiche. Quelli che abbiamo tutti in soggiorno, insomma, per capire.
Esatto. Il settimanale ha notato che la donna appare sempre più spesso al centro di queste fotografie e questo upgrade, Ale, potrebbe sembrare un fatto innocuo, ma in realtà indica che proprio Asma è il pilota automatico del paese e la prossima guida ufficiale della tirannia. In una mail pubblicata dal Guardian nel 2012, Asma scrisse a un'amica, forse, non so se è quella di prima, comunque sempre un'amica, scrisse: tra il serio e il faceto sono io la vera tiranna, non ha scelta, riferendosi all'oculista.
Mi fa specie fare questa domanda, però credo che sia utile, visti i tempi che corrono. Su Instagram la nostra tiranna che fa, anche visti gli altri tiranni molto attivi?
È molto attiva anche lei. Lei fa l'Angelina Jolie, cioè dà da mangiare agli affamati, bacia gli orfani e dà il 5 ai bambini poveri con indosso vestiti griffati. Certo. Le trovate sul profilo Syrian Presidency e sotto queste photo opportunity ci sono dei meravigliosi insulti in tutte le lingue che la tirana non ha cancellato. Devo dire, un grande gesto di umanità. E poi, oppure il social media manager si è dimenticato, Ale, questo non
c'è più.
Sapere. Oppure non c'è più, esattamente, è stato anche lui, come dire, eliminato. E poi la tiranna fa dei reel in cui dice ovvietà prendendosi applausi in stile nordcoreano.
E al netto, diciamo, di gestire e tenere o non trattenere il suo social media manager, invece la tiranna come lo mantiene questo regime, come la manda avanti la baracca?
Gli Assad sono dei tiranni in perenne tachicardia creativa e hanno quel quid malandrino che li differenzia da molti colleghi. Dopo Imelda Marcos ed Elena Ceausescu, Asma sta rivisitando la lezione di Kim Jong-il, forse la più folle del talento nordcoreano, ne abbiamo parlato nel suo episodio specifico. Secondo l'Economist e il New York Times, Asma e Bashar starebbero creando un narcostato sul Mediterraneo, rubando di fatto il sogno all'andrangheta. Decine di startup in Siria si stanno dedicando alla produzione di Captagon, con la C volutamente minuscola. Il Captagon è la versione illegale di un farmaco nato nel 1961 per curare l'iperattività e la depressione. Rispetto alla versione con la C maiuscola, il Captagon è una miscela esplosiva di anfetamine e di altre sostanze che dopo pochi minuti dall'assunzione ti fanno esclamare: ragazzi, sono veramente euforico, come quel tizio diventato virale sul web.
Quel tizio diventato virale sul web, lo dici forse a tuo fratello, però vabbè, te la faccio passare, vai, andiamo avanti.
Oggi è più nota come la droga dell'ISIS perché è stata usata dai terroristi legata al fondamentalismo. Attualmente la produzione di Captagon è il bene nazionale più esportata della Siria. Ale, sai dove è stato fatto il più grande sequestro di questa droga?
Libano, Arabia Saudita.
Nel paese più bello del mondo, l'Italia.
Ecco.
Nel luglio 2020, nel luglio 2020 nel porto di Salerno sono state sequestrate 84 milioni di pastiglie prodotte nei laboratori tirannici. Erano a bordo di una sola nave. In Italia un quantitativo del genere non si era mai visto, nemmeno a Riccione a Ferragosto. Walter White ci ha messo 5 stagioni di Breaking Bad per diventare un talento delle droghe sintetiche e l'insegnamento che ci ha lasciato Ale è molto semplice: non si diventa dei professionisti con l'improvvisazione. I coniugi Assad sono entrambi di buona famiglia e tutte le buone famiglie chiedono consulenza ai migliori quando devono risolvere un problema.
E quindi chi chiama una tiranna che vuole fare una startup del narcotraffico nel Mediterraneo?
Così, vogliamo dare un consiglio ai nostri ascoltatori.
Esatto.
Allora, te lo spiego.
All'199.
Chiunque volesse creare una startup del narcotraffico, allora, cosa ha fatto? La tiranna ha chiamato i migliori del settore, che sono i terroristi afghani. Da Kabul a un certo punto è arrivata una squadra di narcos. Pensa che ancora oggi i cani antidroga di Damasco, se ci pensano, abbaiano. I narcos afghani sono gli artigiani della qualità che hanno insegnato ai tiranni la produzione e la gestione del narcotraffico. A proteggere la filiera ci sarebbe la quarta divisione corazzata dell'esercito siriano, l'unità d'élite, agli ordini del fratello più giovane di Bashar. Nel narcotraffico la protezione Ale è vitale, come sappiamo, e se prima gli avversari di Asma Assad erano Washington e Bruxelles, oggi sono Locri e Guadalajara, i vincitori molari del capitalismo.
Ma quanto guadagna, quanto mette su una tiranna col narcotraffico?
Guarda, è difficile dirlo, ma grazie alla droga oggi Asma potrebbe scrivere su LinkedIn "We are a unicorn".
Grandi, cioè vale più di un miliardo come le startup non quotate.
Così dicono le ultime notizie. La direzione artistica del progetto drogato, Ale, sai di chi è? Provi a indovinare. È della Corea del Nord, una tirannia che ha trovato nello sballo il modo per aggirare l'embargo internazionale.
Sai cosa adoro però? Il senso di community, di networking di questi paesi così isolati. Tanto non ci parla nessuno, non ci fida nessuno, almeno fra di noi vogliamoci bene. Sono sempre lì che gigioneggiano fra di loro.
Sì, sì, condividono il sapere, le skill, le tips, capito? Infatti ti racconto un episodio che rende più inquietante il tuo pensiero, la tua riflessione. Nel 2015 a Damasco era in atto il quarto anno di guerra civile. Ad agosto, col fresco, i tiranni decisero di inaugurare il parco Kim Il-sung, dedicato al papà di Kim Jong-il, morto nel 1994, 21 anni prima di quel giorno. La cerimonia fu accompagnata da un piacevole sottofondo di mitra e mortai perché nei quartieri a sud di Damasco le truppe di Asma e le forze antigovernative se ne fregavano dell'inaugurazione del parchetto e continuavano a spararsi con qualsiasi tipo di arma.
Naturalmente, però dall'altra parte mi chiedo, ma che urgenza c'è di celebrare un tiranno nordcoreano in periodo di una guerra civile, tra l'altro morto 21 anni prima, cioè con un numero sporchissimo, zero tondo, niente, perché proprio con questa fretta?
Nasceva dalla ricorrenza del 70° anniversario del Partito dei Lavoratori di Pyongyang, perché in Siria era nel 2015, la gente che viveva tra le macerie della guerra aveva un sogno: celebrare l'unico partito ammesso in Corea del Nord, fondato dall'unico in sovrappeso del paese. La carestia, la sete, la fine della guerra in Siria scivolavano in secondo piano di fronte al 70° anniversario del Partito dei Lavoratori di Corea.
Beh, naturalmente, naturalmente. Ma chi mai potrebbe dedicare un parco a un dittatore nordcoreano durante una crisi umanitaria?
Allora, un masochista, un tiranno sotto Captagon, che magari sta facendo un cielo, po' una degustazione, oppure un amico, perché il parco Kim Il-sung è stato inaugurato per sigillare un'intesa nata tra i due paesi alla fine degli anni 70, quindi tra Siria e Nordcorea. Prima della droga, l'amicizia tra Siria e Corea del Nord era un ponte che collegava la malinconia alla depressione. Grazie alla droga, i due stati canaglia sono usciti dal tunnel della povertà, aspirano a diventare le nuove divinità del turbocapitalismo e oggi guardano al futuro con la stessa euforia di un fattone del cocorico nei meravigliosi anni 90.
C'è una cosa che però mi rimane in testa, e cioè che la nostra, sì, Asma Assad è cittadina inglese. Era, è ancora? Esatto. Com'è messa? Cioè, con rapporto, i suoi rapporti con il Regno Unito,
che
come sono?
Ha? Ma guarda, molto buone. devo dire, molto buoni. Pensa che
molto milanese.
Molto milanese. Guarda, amico, molto buoni. E pensa che potrebbe essere privata presto della cittadinanza inglese.
Allora buoni mica tanto, scusa. Perché gliela vogliono togliere? Cioè, capisco anche perché la vorrebbero togliere.
I giornali britannici rivelano che la Tirana sta affrontando delle accuse di incoraggiamento ai crimini di guerra. Se l'indagine procede, potrebbe essere presto privata della cittadinanza inglese e sottoposta a un mandato d'arresto internazionale. La Tirana pensa che è presa di mira dalle sanzioni finanziarie del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Europa. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro di lei nel 2020, sostenendo che la Tirana è una delle persone che ci sta guadagnando di più con la guerra in Siria. Ma la Tirana non rimugina sui processi e vive nel lusso del suo palazzo da $1 miliardo, mentre sotto la sua finestra ha luogo una delle tragedie più gravi del secolo. Mentre tu ascolti la sua storia, Asma forse sarà coi suoi volpini di Pomerania e insieme a loro starà guardando quel buffo video su YouTube in cui un presidente italiano disse:
esprimo i miei più sentiti voti per il benessere suo personale e della signora Asma.
Grazie Antonio Losito, autore TV e Digital. Tiranny è un modo di scherzare e conoscere la tirannia per comprendere meglio naturalmente le follie di altri paesi, ma anche di vedere il linguaggio che usiamo quotidianamente.
Grazie Ale, parte del racconto è tratta da Diventa un tiranno, edito da Rizzoli. Un ringraziamento speciale a Lorenzo Marsiglia, il regista nordcoreano di Tiranny.
Ciao a tutti.